Considerazioni sulla condizione dell'insegnamento del sostegno e più in generale della scuola italiana. Allora, un tempo l'insegnante di sostegno aveva fama, così ho sentito da voci di persone esterne alla scuola, di fare poco, di lavorare poco, che era poco impegnato. Ultimamente, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, l'insegnante di sostegno ha un'altra fama. Io sono andato in giro per studi commercialisti, gente esterna alla scuola, appena sentito che sono fatto l'insegnante di sostegno, subito ha osservato questo. L'insegnante di sostegno ha un'altra fama oggi, quella di una persona che svolge un mestiere stressante, difficile, non sotto il profilo didattico, difficile per le condizioni in cui sta. E vediamo di analizzare questa situazione della condizione dell'insegnante di sostegno. Lo possiamo fare in modo scientifico perché abbiamo avuto esperienza diretta di questa condizione. Miro subito ai punti dolenti. L'insegnante di sostegno non mette il voto al proprio allievo, non mette il voto agli allievi della classe e in più necessita per il suo mestiere della collaborazione dei colleghi. Allora, queste riflessioni nascono da un'esperienza diretta, generalizzata, e poi farò le considerazioni sulla condizione generalizzata dell'insegnante di sostegno, strutturalmente stressante. Faremo anche una considerazione sul MIUR, sulle politiche della scuola, più generale. Non mettendo voto al suo allievo, l'insegnante di sostegno, immediatamente la conseguenza è che non è rispettato dal suo allievo, che dice la performance dell'anno scolastico non dipende dal mio insegnante di sostegno. Non mettendo voto agli allievi della classe, uno dice mica deve mettere il voto agli allievi della classe, sì, ma c'è una conseguenza, che questi allievi vedono all'interno della classe un insegnante che non ha potere su di loro, potere in senso sociologico, e quindi non è rispettato dagli allievi della classe. In terzo luogo, l'insegnante di sostegno per svolgere il suo mestiere deve sempre avere la collaborazione dei colleghi. La deontologia professionale dice che essi devono dargli questa collaborazione, ma al di là del fatto se ci sia o non ci sia una legge che lo impone, loro spesso non lo fanno, assoggettando il compito dell'insegnante di sostegno a una condizione invivibile, perché lui di fatto per svolgere la sua funzione deve avere questa collaborazione che gli viene negata. Cioè concedere pochi secondi al mattino all'insegnante di sostegno e non ogni lezione per non disturbarli troppo significa di fatto non collaborare con l'insegnante di sostegno. Ho scritto anche un articolo a questo riguardo che mi è stato pubblicato dal Messaggero Veneto ed è stato anche ripreso nell'archivio di articoli del MIUR. Vediamo immediatamente, senza dilungarci troppo sulla condizione tecnica dell'insegnante di sostegno, come rimediare a questi tre punti, cioè come andrebbe riformato l'insegnamento del sostegno. È presto fatto. La valutazione del suo allievo dipende esclusivamente da lui, non solo, anche per le materie tecniche più tecniche, su cui l'insegnante di sostegno non è competente. Il programma lo stabilisce l'insegnante di sostegno, non solo per gli allievi differenziati, ma anche per gli obiettivi minimi. E programma che ovviamente deve essere concordato e costruito con l'insegnante di materia, perché è competente, in una riunione iniziale dell'anno o in più riunioni dell'anno formalizzate. Quando gli viene detto all'insegnante che cosa deve fare, lui si prende l'allievo dentro la classe o fuori dalla classe, anche qui formalmente, secondo l'esclusiva decisione dell'insegnante di sostegno, svolge il programma che gli viene detto di fare e poi avrà o non avrà le spiegazioni, andrà a vedere su Wikipedia. In ogni caso la gestione dell'allievo è di totale ed esclusiva competenza dell'insegnante di sostegno. Risolviamo immediatamente un punto. Farà il suo dovere? Promuoverà senz'altro il suo allievo anche senza giustificazione? Allora sottoponiamo l'insegnante di sostegno a due tipi di controlli: il coordinatore, un controllo che può anche essere amichevole, e il vicepreside. E il controllo del vicepreside è su delega del preside. Quindi praticamente non andiamo a disturbare il preside, usiamo il vicepreside per controllare insieme al coordinatore gli insegnanti di sostegno. Utilizziamo anche un controllo incrociato, usiamo i genitori per controllare, per vedere se sono soddisfatti, perché i genitori non è che sono soddisfatti se l'allievo viene promosso, vogliono effettivamente che l'allievo apprenda. Ecco, questo tipo di triplice controllo è sufficiente perché l'insegnante di sostegno svolga il suo compito senza facilitare troppo la vita del suo allievo. Poi, come tutti gli insegnanti, anche l'insegnante di sostegno, se vedrà che l'allievo fa il furbo, può bocciarlo. Non si vede perché deve sempre essere dalla parte dell'allievo. Seconda considerazione: l'insegnante di sostegno deve poter dare una valutazione a tutti gli allievi della classe che faccia media. Non è sufficiente che si dica che lui può promuovere o bocciare alla fine dell'anno. Lui deve poter incutere un timore in senso sociologico, che è quel deterrente che tutti gli insegnanti hanno nei confronti degli allievi. Almeno quello, oltre che la nota disciplinare. Cioè pesare sulla media, perché alla fine lo studente sa che la media dei suoi voti dipenderà anche dall'insegnante di sostegno. Quindi io ho pensato, far sì che questo voto sia quello di disciplina, cioè dare all'insegnante di sostegno l'esclusiva sul voto di disciplina, si può non essere d'accordo, tutti gli insegnanti vogliono dire la loro sulla disciplina, allora utilizzare un voto apposito. L'insegnante di sostegno dà un voto sull'impegno dell'allievo nella disciplina, sull'impegno dell'allievo nel sostegno, per la collaborazione con l'insegnante di sostegno. Attenzione, l'insegnante di sostegno non sempre può stare in classe a prendere appunti, ci saranno gli allievi che daranno gli appunti all'insegnante di sostegno, non lo vogliono mai fare. Bene, saranno valutati sulla loro collaborazione con l'insegnante di sostegno. Altro punto fondamentale, e si dice l'insegnante di sostegno non rompa le scatole agli allievi della classe, che non è loro sua competenza, invece senza la loro collaborazione, che loro prendono appunti in classe, l'insegnante di sostegno non può mica essere presente sempre in tutte le ore delle discipline, quindi questo ha senso. Per quanto riguarda il primo punto, ricordiamoci che i compiti in classe, la valutazione, deve essere di esclusiva competenza dell'insegnante di sostegno. Dando un voto a tutti gli allievi della classe, qui bisogna vedere se questo è un voto per l'impegno dell'allievo nella disciplina specifica o per la collaborazione o per il modo in cui tratta l'allievo certificato, eccetera. Si può discutere in che senso vada in considerato questo voto, che non deve essere confuso col voto di disciplina o col voto di religione, per carità. Quindi l'insegnante di sostegno fa media nella valutazione dei voti agli allievi e quindi finalmente viene rispettato dagli allievi della classe. Terzo punto, l'abbiamo già detto, la collaborazione con i docenti. L'insegnante non ha più bisogno della collaborazione dei docenti perché dopo che è stato stabilito il programma, l'allievo esce dalla classe o sta dentro secondo i desiderata dell'insegnante di sostegno e svolge il programma che è stato detto all'insegnante di svolgere, e quindi l'insegnante con il libro di testo non ha più bisogno dell'insegnante di materia. Ecco, queste sono le tre linee essenziali per la riforma del sostegno, che hanno l'effetto di sottrarre la condizione del sostegno allo stress, a quella prigione psicologica, a quella trappola psicologica in cui è inserito attualmente per le ragioni che abbiamo detto. Considerazioni più in generale sulla scuola italiana. Innanzitutto si osserva che il MIUR conosce la condizione dell'insegnante di sostegno e non fa nulla. Allora ti viene da pensare, non è che per caso il MIUR fa così apposta perché l'insegnante di sostegno sia un soggetto vessato da tutti, e ci sarebbero numerose considerazioni da fare che qui però non vengono fatte. E la scuola italiana, semplicemente, bisogna dire che il MIUR conosce i problemi e non fa nulla per risolverli. Vengono in mente quelle immagini che sono viste in televisione con gli allievi che lanciano le sedie nelle aule o nei corridoi della scuola. Quindi la scuola viene interpretata come parcheggio e quindi come centro sociale, come luogo di sfogo, di un'alienazione al giovanile, di una generazione di giovani che si sente chiusa, che si è dettagliato, impedito il suo futuro fuori dalla scuola, e quindi sfogano la propria aggressività all'interno della scuola, a cui si viene detto di non essere severi sotto il profilo della disciplina per impedire appunto che l'allievo sia troppo in sofferenza nella sua condizione. Va rilevato infine che a causa di considerazioni a carattere ideologico, gli insegnanti, perso il riferimento col comunismo, perso il riferimento col cristianesimo, sono una generazione di insegnanti senza valori, senza etica o al più con la retorica dell'importanza della loro funzione civile e civica, ma diciamo che se gli allievi gli chiedono di spiegare, dare conto delle ragioni del loro insegnamento, gli insegnanti non sanno giustificarle perché hanno perso i riferimenti ideologici. Quindi essenzialmente la scuola è un teatro di guerra e gli insegnanti di sostegno, per tornare agli insegnanti di sostegno, sono persone mandate al fronte in trincea senza munizioni, per le ragioni che abbiamo detto.